File 6, pagina 24. Costeggiando il lago per un breve tratto e poi svoltando a sinistra si arriva alla Siemens, la seconda zona industriale della città concentrazionaria, anch'essa fuori del muro di cinta. I capannoni della Siemens si trovano su una piccola altura che domina il campo, ma l'alto muro che lo cinge non permette di vedere quanto avviene all'interno di esso. Sono 20 halle, capannoni, enormi, di legno, e alcune baracche adibite a magazzini. Un binario della ferrovia che arriva fin sotto la Siemens facilita il carico del prodotto finito e lo scarico del materiale necessario alla produzione e del carbone per il riscaldamento. Il braccio ferroviario continua verso l'altra zona industriale del Betrieb, quasi costeggiando il muro di cinta. Qui, al riparo da occhi indiscreti, si trovano numerose baracche adibite a deposito merci. In esse viene scelta, selezionata e classificata tutta la refurtiva proveniente dai bagagli dei trasporti in arrivo. Un comando speciale di deportate è occupato in questo lavoro. Non lontano da Siemens vi è il sottocampo dello Jugendlager, che diventerà nel dicembre del 1944 luogo di sterminio. Dietro l'Industriehof vi è un piccolo sottocampo dove sono rinchiusi alcune migliaia di uomini. A sinistra del portone d'entrata, fuori del muro, vi sono gli uffici politici e la Kommandantur, e poi tante villette in mezzo al verde e ai fiori, dove risiedono le SS con le loro famiglie e i bambini, tanti bambini. Attorno al campo, su tre lati, foreste fitte di betulle e conifere e paludi, coperte di canne fra la strada ferrata e il lago. Una città, insomma, soffocata e compressa, senza un filo d'erba e senza un albero all'interno del muro di cinta, con i servizi essenziali. Cucina, revier, prigione e crematorio, con due vaste zone industriali periferiche e abitazioni costruite a misura del sistema che ha bisogno di ammassare il maggior numero di schiave nel minor spazio possibile per comprimere i costi e aumentare i profitti. Una città dormitorio che nella sua feroce funzionalità alla produzione ricorda, anche se in modo drammatico ed esasperato, le nostre città industriali. Il cerimoniale dell'arrivo in campo si ripete con monotona precisione, d'estate come d'inverno e per tutti i trasporti. Incomincia con una sosta d'attesa che dura fino al mattino successivo. La sosta serve ad aumentare la tensione, avviene a volte all'esterno, al freddo, a volte all'interno, nel locale delle docce. Il mattino le deportate devono spogliarsi nude, ammucchiare insieme gli effetti personali ed entrare con tutto il bagaglio in un ufficio. Qui un'impiegata prigioniera elenca ogni oggetto meticolosamente su un foglio. Il denaro, i valori, i gioielli, le lettere, le fotografie sono chiusi in una busta di carta e subito la busta prende la strada dell'ignoto. Gli indumenti e gli altri oggetti personali sono messi in un sacco, che scompare anch'esso. Così sparisce il passato, spariscono i ricordi insieme con tutto quello che lega al mondo esterno. Nude, senza più niente, le deportate varcano una seconda porta, subiscono una seconda violenza sulla persona. Sono frugate, rapate, a volte perquisite nelle parti più intime dove qualcosa può essere nascosto, poi avviate alle docce e quindi spinte all'esterno, ad asciugarsi sotto il sole o nella neve, in attesa di ricevere la divisa che le fa cittadine del campo. La divisa regolamentare a righe grigie e blu è quella che abbiamo visto indosso alle donne incontrate in treno, ma la divisa nel luglio del 44, quando noi arriviamo, è ormai un lusso concesso solo alle privilegiate, alle anziane del campo. La divisa costa all'economia concentrazionaria e non è il caso di sprecare denaro, quando è possibile rivestire le prigioniere con gli stracci che rimangono nei magazzini, dopo che tutto quello che può essere smerciato è stato scelto accuratamente dal comando addetto alla selezione dei bagagli. Gli stracci diventano divisa, basta una grossa croce bianca dipinta davanti e dietro con biacca indelebile. Nel luglio del 44 questi stracci sono la divisa d'obbligo delle deportate in quarantena, distinguono le ultime arrivate e le indicano all'attenzione del capo colonne o capò dei lavori di corvée. le condannano ufficialmente a una condizione di sottoproletariato. Anche nella città concentrazionaria l'abito fa il monaco. L'abito indica la condizione sociale, la classe sociale a cui la deportata appartiene. Oltre all'abito, la prigioniera riceve come corredo una camicia, un paio di mutande, un paio di scarpe, di ciabatte o di zoccoli, un tovagliolo a quadretti grigi e blu. Il blu e il grigio sono stati i colori dominanti del campo. E il tovagliolo è l'ultimo ricordo del periodo in cui ordine e pulizia erano strumenti di rieducazione. Per l'abbigliamento non si fa questione di numeri o di taglie. Le scarpe possono avere tacchi diversi, possono essere due destre o due sinistre, purché siano due. Il corredo si completa qui. Pettine, spazzolino, dentifricio, forcine per capelli, ago, filo, fazzoletti, pannolini, altri oggetti sono stati sottratti come inutili. È una cattiveria all'apparenza gratuita, un tentativo che può sembrare stupido e grossolano per ridurre subito le prigioniere alla condizione di schiave, di bestie, ma non è solo questo. La mancanza di tutto, anche degli oggetti indispensabili, occupa nei primi giorni di quarantena tutte le forze e le energie delle nuove arrivate, che devono trovare il modo di procurarsi quello di cui hanno bisogno senza pensare ad altro. In campo infatti esistono i pettini, gli spazzolini, i cucchiai e altri oggetti analoghi, ma bisogna comprarli al mercato nero e bisogna perciò trovare le venditrici e scoprire i luoghi dei traffici illeciti. Questa ricerca impegna tutto il tempo e non lascia riflettere sulla realtà concentrazionaria, specie all'inizio, quando nella deportata vi sarebbero ancora energie sufficienti per riflettere e pensare. È questo il motivo reale di un regolamento che a noi sembra assurdo, ma è difficile al primo impatto rendersene conto. Analizzare gli avvenimenti, scoprire la verità, afferrare le sfumature. Mi preoccupo, come vuole il sistema, del pettine e invidio Cesi Carletti, a cui hanno tagliato i capelli per punirla delle ingiurie che ha rivolto a una Aufseherin. Mi chiedo come farò senza pannolini, come potrò lavarmi i denti e soffiarmi il naso, e intanto non rifletto su tutto quel mondo assurdo e disumano che ho davanti agli occhi. Non mi domando perché le donne hanno un numero e alcune tirano il rullo, mentre altre con una fascia rossa sul braccio le guardano lavorare e le picchiano quando si fermano. Dopo la vestizione, la regola del campo prevede, come tappa successiva, l'assegnazione dei nuovi trasporti ai blocchi di quarantena. Il mio trasporto è assegnato al blocco 24. I blocchi sono costruzioni di legno incatramato, specie di capannoni a un solo piano con una porta al centro, divisi in due stube A e B, uguali come due gocce d'acqua. Ogni stube ha un refettorio e un dormitorio, un washroom con tre lavabi circolari e alcuni rubinetti che devono servire per tutte e altrettante latrine o prive di porte o con porte che devono restare costantemente aperte. Dal refettorio è ricavata la stanza privata della blokova, capoblocco. La blokova è responsabile del blocco intero e ha alle sue dipendenze due stubove, responsabili della stube. La stubova ha contatti diretti con le deportate che le sono affidate, risponde alle della disciplina, della distribuzione del vitto, della pulizia, dell'ordine, e da lei dipende uno stuolo di Zimmerdienst, ragazze di camera, che l'aiutano nello svolgimento dei suoi compiti e sono spesso le sue spie, e più spesso ancora le organizzatrici del mercato nero all'interno del blocco. Normalmente sono scelte fra deportate della stessa nazionalità della stubova, polacche per la maggior parte. Anche la blokova e le stubova sono deportate. Nel refettorio, all'inizio, esistevano dei tavoli e degli sgabelli, uno per ogni deportata, e degli armadi per riporre gamelle, tazze e oggetti personali. Al nostro arrivo il refettorio è così affollato quando si mangia che i tavoli sono solo d'ingombro, le deportate sono ammassate anche sotto o sopra i tavoli, pigiate in piedi come sardine in scatola, impossibilitate a fare un gesto o un movimento. Sui tavoli avviene la distribuzione del pane e soltanto quella. La minestra si consuma in piedi una contro l'altra, con il rischio di versarla a ogni momento. La gamella della zuppa è distribuita al momento, non è personale e nemmeno la tazza è personale. Nei blocchi di quarantena le gamelle non sono sufficienti per tutte, occorre aspettare che il primo turno finisca per afferrarne una al volo e mettersi in coda con la gamella sporca per non rischiare di rimanere digiune. Quando distribuiscono la prima zuppa, il primo cibo che vediamo a circa 24 ore dall'arrivo, scopriamo che la sbobba è una brodaglia insipida e dolciastra e molto liquida e dobbiamo mangiarla senza cucchiaio, dobbiamo succhiarla e leccarla, in altre parole. Il leccare la minestra come i cani avvilisce, fa sentire bestie, più di molte altre cose, è una sofferenza, soprattutto psichica. Non siamo bestie, commentano le nuove arrivate, e non sanno che la logica del sistema concentrazionario vuole proprio questo, ridurre le deportate alla condizione di bestie da lavoro, docili e obbedienti. Imparo a leccare la minestra nella gamella sporca usata prima da una sconosciuta. Ho fame e mi adatto. Lecco la zuppa immonda fin dal primo giorno. Il dormitorio è un locale vastissimo a cui si accede da un'unica porta che si apre nella parete divisoria del refettorio. È aerato da poche finestre aperte sia d'estate sia d'inverno. È completamente occupato da letti a castello a tre piani, l'ultimo dei quali si trova a poco più di mezzo metro dal soffitto. Lo spazio fra il letto inferiore e quello superiore è così poco che da sedute le prigioniere battono la testa contro le assi. Due corridoi strettissimi corrono da cima a fondo nel locale e dividono i letti in una zona centrale e due laterali. Non potrebbero contenere tutte insieme le deportate del dormitorio. I letti, sistemati su doppia o tripla fila, non più larghi di 70-80 centimetri, sono destinati a due o anche a tre deportate per posto. Ricordano all'aspetto i ripiani dei bachi da seta. Li ricordano anche nel rumore che da essi si leva, un brusio ininterrotto di larve umane che gemono, piangono, bisbigliano, pregano e si disperano per tutta la notte. Li ricordano soprattutto nella puzza insopportabile che emana da centinaia di corpi mal lavati che vivono e respirano in un ambiente solo, basso, surriscaldato e poco aerato. Nonostante l'ambiente mi addormento di colpo dopo 4 giorni di vagone bestiame e una notte passata nel locale delle docce. Quarantena, secondo il significato corrente della parola, vuol dire isolamento preventivo di persone o animali in arrivo da luoghi diversi come misura precauzionale, volta a evitare epidemie e contagi a uomini o animali di un determinato luogo. Per la città concentrazionaria, quarantena non ha solo questo significato, anzi vuol dire soprattutto allenamento alle situazioni impossibili. È impossibile rimanere in piedi tutto il giorno e le deportate rimangono in piedi, una addosso all'altra, per tutto il giorno. È impossibile non dare sfogo ai bisogni fisiologici e le deportate imparano a tenere per ore e ore fino a quando ricevono il permesso di accedere alle latrine. È impossibile bere l'acqua inquinata, mangiare la zuppa infetta, per di più leccandola, rifare i letti secondo i regolamenti del campo, capire gli ordini in polacco e in tedesco. È impossibile soprattutto capire gli ordini e i regolamenti impossibili. Le deportate si adeguano a queste situazioni impossibili. Fin dal primo giorno le deportate si adeguano, non tanto per paura, quanto perché il pianeta su cui sono state catapultate è così lontano e così fuori da ogni abitudine di vita civile e anche da ogni condizione di vita coatta di cui hanno esperienze precedenti, che non permette almeno all'inizio di riflettere, di pensare, di analizzare lucidamente la situazione. Vivono la prima giornata concentrazionaria in uno stato di ipnosi, svuotate da ogni volontà di reazione, soggiogate dall'atmosfera assurda e grottesca del blocco. La giornata, durante la quarantena, è soggetta agli stessi orari imposti alle deportate che sono già inserite nel mondo del lavoro. Si inizia presto, alle 3:30 circa, con il fischio della sirena. Si inizia con urla e ordini che tutte le prigioniere di tutte le nazionalità imparano fin dal primo giorno. Schnell, rasch, ruhe, los, presto, in fretta, silenzio, via. In effetti bisogna fare in fretta, in mezz'ora, bisogna scendere dal letto, infilarsi il vestito, rifare il letto a perfezione, secondo il regolamento, andare a lavarsi, fare la coda alla latrina e schierarsi 10 per 10 sulla strasse davanti al blocco. Rifare il letto è un'impresa Esistono regole ben precise che vanno rispettate. Il pagliericcio deve essere sprimacciato, squadrato e coperto dal lenzuolo a quadretti tirato a filo senza una grinza. A operazione ultimata deve presentarsi come un parallelepipedo regolare, alto almeno 15 cm anche quando il pagliericcio è quasi vuoto e i truccioli sono ridotti a poche manciate di polvere. Per arrivare a tanta perfezione occorrono astuzia e capacità che si acquistano solo con l'esperienza. Si svuota tutto l'interno e si raccolgono i truccioli esclusivamente sul bordo. L'operazione diventa ancora più difficile quando il letto si trova all'ultimo piano del castello ed è rivolto verso i corridoi. Bisogna rifarlo rimanendo a gambe divaricate sui due letti sottostanti, in equilibrio precario e costantemente in lotta con le compagne che devono compiere la stessa operazione nel letto di fianco e nei letti sottostanti. Sono momenti in cui si sente urlare in tutte le lingue, urlano e imprecano le compagne del secondo piano contro quelle del terzo, le compagne del primo contro quelle del secondo, urla la Stubova, los, schnell, ruhe, urlano le Zimmerdienst contro le ritardatarie, il caos aumenta, la paura di non finire in tempo impaccia i movimenti, il terrore di cadere a capofitto intralcia il lavoro, nei primi giorni è impossibile compiere tutte le operazioni. Si va all'appello senza lavarsi e si rimanda di lavarsi alla sera. E la sera, se non si trova spazio attorno ai lavabi, si rimanda alla sera dopo e la sera dopo si rimanda ancora. Rinunciare a lavarsi quotidianamente è il primo scalino della disumanizzazione. Ma poche se ne rendono conto. Invece di lavarsi, molte preferiscono arrivare presto all'appello per trovare posto al centro e non rimanere all'esterno delle file dove è facile buscare gli schiaffi della Blokova quando passa in rassegna il suo gregge prima dell'arrivo dell'Aufsehrin o attirare l'attenzione dell'Aufsehrin, del suo frustino e dei suoi cani. L'appello del mattino è una delle tante torture, non torture, del campo, costringe a rimanere in piedi a ranghi di 10x10 per ore e ore, fino a quando l'Aufsehrin non arriva per la conta e il controllo delle effettive del blocco. Tante arrivate, tante in grevier, tante morte o partite, tante presenti in campo. La forza presente contata, persona per persona, deve corrispondere alla forza dichiarata dall'ufficio politico e dai registri dell'anagrafe. Ma se per caso non corrisponde, ed è facile per le blokove sbagliare i conti, dimenticare una morta, non segnare un trasferimento al revier, e per le deportate restare addormentate all'ultimo piano, lontane dalla vista delle compagne più veloci o rimanere svenute in qualche angolo buio, i calcoli saltano e tutta la città concentrazionaria è costretta a rimanere in piedi per ore e ore fino a quando la colpevole, magari una morta, non è scoperta. E così un'operazione normale come l'appello diventa uno strumento di tortura sottile e insopportabile più di ogni punizione corporale. L'appello si svolge per tutta la durata in posizione di attenti sotto la pioggia, la neve o il vento. All'appello è proibito muoversi, parlare con le compagne, accoccolarsi quando le gambe non reggono più, battere i piedi per riscaldarsi, appoggiarsi schiena contro schiena per sostenersi, avere il petto coperto con un pezzo di carta rubata per difendersi dal freddo. All'inizio è sopportabile, ma dopo la prima mezz'ora diventa una tortura, distrugge ogni capacità di resistenza, impedisce di pensare, il cervello si svuota, le gambe gonfiano, i piedi fanno male, dolori atroci corrono per tutta la schiena, per tutti i muscoli. Nella prima mezz'ora si scambia qualche segno, qualche parola con la vicina, quando le sorveglianti sono lontane, poi si tace, si cerca solo di resistere, di non cadere. L'appello è un mezzo, fra i tanti, studiato apposta per mettere le prigioniere in condizione di non pensare, per disumanizzarle, per distruggerle. E questo è lo scopo vero degli appelli che durano fino all'alba, d'estate come d'inverno. È per questo che l'appello a Ravensbrück, dove si addestra psicologicamente la manodopera destinata a lavorare, produrre e rendere nell'industria tedesca, è molto più lungo e molto più snervante che non l'appello nei sottocampi di lavoro dell'industria stessa. L'industria ha bisogno di schiavi docili, disponibili per qualsiasi tipo di lavoro, ma occorre un certo periodo di addestramento intensivo per distruggere nelle persone ogni volontà di resistenza e di opposizione e per ridurle alla stregua di animali da lavoro. L'appello è uno dei tanti mezzi per raggiungere lo scopo. Ad appello finito, le deportate in quarantena rientrano in blocco dove viene distribuito il caffè, un liquido nero senza sapore fatto con ingredienti sconosciuti, spesso appena tiepido, amaro. Nei primi giorni sono sottoposte a visite varie per la compilazione della cartella clinica. Una dottoressa cecoslovacchia, Zdena, di rara bellezza ed estremamente gentile, già proveniente da Auschwitz, ci rileva il peso, la statura, l'età, l'anamnesi clinica. Altre visite fanno seguito per rilevare le condizioni dentarie, oculistiche, ginecologiche, polmonari. Esse si svolgono alla presenza di medici SS e soprattutto la visita dentistica. Servirà al momento del decesso per l'estrazione delle capsule d'oro. Tutte le prigioniere, almeno fino al momento del nostro arrivo, sono fotografate di profilo e di fronte e contrassegnate con un numero di matricola. Il nostro trasporto ha, come tutti gli altri, numeri progressivi. Il 44140 è il mio numero. Pagina 32, fine file 6.